Newsline Sera.
18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guerrino, bentrovati. La newsline serale di controllo della cronaca in apertura. Un bambino in asilo nido nella provincia di Arezzo, nel paese di Soci, è morto soffocato durante le attività odierne per cause ancora in corso di accertamento. Il bambino ha 2 anni, secondo la prima versione sarebbe rimasto strozzato dal cibo, però dopo si è affermata maggiormente l'ipotesi che il soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto. L'allarme è stato dato dal personale della struttura ed è stato subito soccorso, ma non è stato possibile salvare il bambino. L'asilo nido è stato sequestrato, compresa l'area del giardino dove, secondo la ricostruzione, sarebbe morto soffocato il bambino di 2 anni. Sul posto i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle maestre e dell'altro personale organico della struttura. I magistrati di turno di Uila Maggiore ha effettuato un sopralluogo e disposto la ricerca di elementi che aiutino a ricostruire la dinamica e la causa del decesso del piccolo. A quanto pare, come vi dicevamo, l'ipotesi più probabile al momento, anche se ce ne sono altre in corso di vaglio, è che il bambino potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto ad una pianta, rimanendo quindi soffocato accidentalmente. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, si è alzato in volo anche il soccorso Pegaso, ma non c'è stato nulla da fare. Il bambino è morto nel giardino del nido. La tragedia è avvenuta nel Casentino, immediatamente scosso la comunità locale. L'accaduto. Gli accertamenti del caso sono condotti dai carabinieri della compagnia di Bibiena, che stanno appunto, come detto, raccogliendo gli elementi utili per ricostruire. Infatti. La politica, il giorno dopo la nomina della nuova giunta regionale, si fa il punto per capirne l'indirizzo politico, gli equilibri e le ricadute sullo scenario nazionale. Mentre non mancano le perplessità e i malumori, soprattutto tra gli esclusi, sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Un solo riformista del PD, nessun renziano e una vicepresidente, Mia Diop, che sembra quasi una figura di controllo inviata dalla segretaria Elly Schlein per controllare il presidente Gianni. Figura certo non controllabile, ma che ora si confronta con una maggioranza ed una giunta molto frammentate e con tutti gli occhi puntati addosso da Roma. La Toscana come laboratorio nazionale, dunque, sia a sinistra per verificare gli esiti, le dinamiche e il funzionamento del campo largo, sia a destra. Addirittura Chiara Laporta si dimette da parlamentare per venire a fare la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, con Alessandro Tomasi a capo dell'opposizione, che si permette persino di votare a favore di Stefania Saccardi di Italia Viva va alla presidenza del Consiglio. Per il resto tanti equilibrismi, con le deleghe ancora non note giorni dopo l'ufficializzazione della giunta, una cosa inedita, mai vista, e con 4 assessori su 8 che non sono passati dal voto popolare, e tanti scontenti, come non citare l'ex sindaco di Prato, Matteo Biffoni, re delle preferenze e grande escluso, che paga forse il fatto di essere troppo riformista. Ma la cosa che salta di più all'occhio è la mano decisa e importante della segretaria nazionale. Abbiamo già detto della vicepresidenza, per non parlare dunque della giunta e anche dello stesso consiglio regionale, dove essere slainiani di stretta osservanza è condizio sine qua non. Il professore Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi, parla addirittura di un piccolo commissariamento per controllare che la Toscana faccia da battistrada sicuro per le elezioni politiche del 2027.
E comunque le polemiche sono già all'ordine del giorno, perché è appena il tempo di congedarsi dai cittadini di Fauglia, dove era sindaco, che per il neo assessore regionale Alberto Lenzi arrivano le prime turbolenze. E a sollevare le critiche però non è l'opposizione, ma una parte del suo stesso partito, Alleanza Verdi e Sinistra, perché ce lo racconta Giorgio Bernardini.
Il primo fuoco amico sul campo largo di governo. La nomina di Alberto Lenzi, indicato da Eugenio Giani per dare rappresentanza alla terza forza della coalizione, ovvero Alleanza Verdi e Sinistra, ha fatto riemergere vecchie tensioni all'interno dei Verdi, formazione di cui l'ex sindaco di Fauglia fa parte. A far discutere più che le sue idee è la sua attività privata. Lenzi è infatti proprietario dell'allevamento dei riri, dedicato ai setter irlandesi e Gordon, razze legate al mondo della caccia. Una circostanza che per molti militanti stride con la bandiera ecologista del partito. Lui però chiarisce: non sono un cacciatore, non ho porto d'armi e i miei cani vivono in famiglia o partecipano a esposizioni. Ho vinto anche 6 titoli mondiali, non vedo alcuna incompatibilità. Ma le perplessità non si spengono, soprattutto quando qualcuno, nelle chat interne del partito, ricorda che Lenzi è anche giudice dell'ENCI, l'ente nazionale cinofilia italiana, finito sotto i riflettori di alcune inchieste per il business dei cani di razza. Sono giudice morfologico, chiarisce lui, e valuto la conformità alle caratteristiche delle razze, niente di più. Se il partito vuole spiegazioni, aggiunge, sono pronto a fornirle, condivido l'esigenza di trasparenza. Intanto Gianni lavora alla distribuzione delle deleghe. Per Lenzi dovrebbe arrivare l'agricoltura, ma non la caccia, materia che il presidente intende tenere per sé. Una scelta che suona prudente, vista la polemica in corso. Per il nuovo assessore, dunque, l'ingresso in giunta si trasforma subito in un banco di prova a convincere i Verdi e i toscani che la sua idea di ecologia passa anche da una convivenza possibile tra natura, animali e passione. In attesa delle deleghe, dovrà prima conquistare la fiducia del suo stesso campo.
E poi c'è il tema del lavoro, no? Sempre centrale, peraltro indicato come una delle priorità anche dal presidente della giunta rieletto Eugenio Giani. La delega regionale al lavoro non è stata assegnata, ma cosa chiede il collettivo di fabbrica ex GKN alla nuova giunta della Toscana sul fronte delle politiche industriali? Ne abbiamo parlato con Dario Salvetti del collettivo, mentre proseguono iniziative al presidio a Campi Bisenzio, tra cui l'appuntamento di stasera sull'azionariato popolare dalle 20:30.
Molti si sono concentrati sulla questione del revisore contabile non nominato, e anche perché è una cosa che abbiamo denunciato come scandalosa, cioè il fatto che si sia creato un consorzio ad agosto già in ritardo di mesi, e di fatto si è quindi creato un consorzio che è un qualcosa di inoperativo, inattivo, no? Qualcosa che fino a non sappiamo quando, novembre, dicembre, non può nemmeno operare. Ora la Regione Toscana deve dire che politiche industriali vuole fare, vuole o no creare dei poli delle rinnovabili sul proprio territorio, vuole o no avere una politica industriale attraverso i consorzi, intervento pubblico che metta fine all'economia dei capannoni apri e chiudi, del consumo del suolo, dell'inquinamento dell'aria. Vuole o no fare qualcosa che dia, che sia una leva, un punto d'appoggio rispetto alla crisi industriale nel settore moda, eccetera. I dati sulla deindustrializzazione della Toscana sono abbastanza chiari, di conseguenza noi non ci aspettiamo che questo venga risolto con un altro giro di buoni propositi e l'ennesimo tecnicismo con cui prendere tempo o dimostrare che qualcosa si sta facendo per poi magari far qualcos'altro tra 6, 7, 8 mesi, disumanizzando tra l'altro persone che continuano ogni mese a stare in disoccupazione, non soltanto quando viene deciso di fare l'annuncio o l'appoggio formale.
Uno dei temi, no, su cui sapete c'è differenza di opinioni all'interno del schieramento del centrosinistra, anche quello che ha portato alla riconferma di Eugenio Giani, è il tema dell'aeroporto di Peretola, che vede il PD in una posizione, AVS, Movimento 5 Stelle in un'altra, anche all'interno degli schieramenti varie posizioni, Italia Viva anche favorevole, come sapete, come le opposizioni. Allora, la novità di oggi è che è stato emesso dal Ministero dell'Ambiente il decreto di valutazione di impatto ambientale relativo proprio al progetto della nuova pista dell'aeroporto Vespucci di Firenze. Questo quanto rende noto Toscana Aeroporti, cioè la società che gestisce lo scalo fiorentino e quello di Pisa. Il decreto, a cui partecipa anche il Ministro della Cultura, conferma in buona sostanza il progetto della nuova pista a fianco il raccordo autostradale che andrà a sostituire l'attuale in direzione Montemorello con sorvolo di Peretola e gli altri quartieri alla periferia nord-ovest di Firenze. Naturalmente ci sono le prescrizioni, come sappiamo, ma continuano anche le perplessità. C'è un comunicato stampa poco fa di Sinistra Italiana per AVS che dice: condividiamo pienamente preoccupazioni espresse dal sindaco di Sesto Fiorentino, neoconsigliere regionale Lorenzo Falchi. Il nuovo aeroporto di Firenze è un'opera impattante, sbagliata, con criticità che non possono essere ignorate. Questo quanto dichiarano Dario Danti e Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra Toscana. Sosterremo le iniziative del comune e il ricorso al TAR, convinti che la tutela del territorio e la qualità della vita delle comunità locali debbano avere una priorità. Questo è quanto continua e comunicato Danti e Zaratti, ed invece favorevoli a quello che è la decisione del ministero, e soddisfatta è la sindaca di Firenze Sara Funaro, che dice: apprendiamo con soddisfazione della pubblicazione del decreto VIA relativo all'aeroporto Vespucci. Adesso Toscana Aeroporti insieme ad ENAC potranno avviare gli atti propedeutici alla conferenza di servizi e arrivare così ad iniziare a grandi passi i lavori dell'aeroporto. Adesso avanti tutta, dice Funaro, siamo sempre stati fiduciosi. Da una parte è necessario sviluppare l'aeroporto per renderlo sempre più all'altezza di Firenze e dall'altra dare una risposta ai tanti cittadini che da troppo tempo l'aspettavano, soprattutto a coloro che vivono nei quartieri delle zone di sorvolo, Brozzi, Quaracchi e Peretola. Ed oggi il presidente della giunta regionale Giani ha presentato il ricorso contro il piano di dimensionamento scolastico del governo, ricorso al presidente della Repubblica. Giani ha detto: i numeri al ministero sono sbagliati di 8.000 unità. Questo significa che in Toscana al massimo di accorpamenti dovrebbero essercene 8. Comunque noi, ha ribadito Giani, ci opponiamo a tutti i ridimensionamenti in sede politica. E Giani ha chiesto anche ai parlamentari toscani di opporsi e di chiedere la sospensione del provvedimento che è presente nella manovra di bilancio. Sentiamo Giani.
Si è lavorato da parte del Ministero su dati presunti riferiti alla popolazione che portano a indicare la popolazione scolastica a circa 428.000 iscritti nelle nostre scuole, quando in realtà, se andiamo a vedere concretamente dall'analisi fatta, sono 436.000. Quindi c'è, rispetto a quanto ci è stato detto, 8.000 effettivi studenti in più. Noi come Regione Toscana abbiamo sempre contestato il dimensionamento, perché è inutile, un paese che vuol valorizzare la scuola pubblica e l'insegnamento nelle scuole, è sbagliato andare a ridimensionare. In questo caso noi abbiamo proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, perché ci siamo resi conto che i dati che portano in Toscana 16 ridimensionamenti, in realtà, se li andiamo a vedere bene, non andrebbero oltre 8 ridimensionamenti. Per intendersi, già da 16 a 8 il Michelangelo non rientrerebbe in questo. Speriamo che questo ricorso venga a associarsi a una presa di posizione simile a quello che ha fatto la città metropolitana fiorentina, anche da parte delle altre province. E io faccio un appello anche a tutti i parlamentari toscani, indistintamente centrodestra, centrosinistra. Vorrei che naturalmente con più forza verso la mia parte politica, lo schieramento progressista e centrosinistra, vorrei che in legge finanziaria si mettesse finalmente fine a questo principio dei ridimensionamenti con un emendamento, così come è avvenuto già in altre leggi finanziarie, che frenino questa tendenza.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Sono passati 9 mesi dal femminicidio di Eleonora Guidi, 34enne con un figlio di 2, uccisa con 24 coltellate inferte dal compagno Lorenzo Innocenti, 37enne di Rufina. L'uomo, dopo un tentativo di suicidio, è stato ricoverato in reparto di psichiatria. Il GIP ha disposto per lui la misura di sicurezza in attesa di una seconda perizia che dovrebbe avvenire proprio in queste settimane. Nella prima valutazione dei periti è stato definito per ora incapace di affrontare un processo. Di quel giorno non ricorda nulla, è libero di girare all'interno del perimetro dell'ospedale ed anche di ricevere visite. Una gestione che ha turbato naturalmente la comunità, e lo stesso sindaco di Rufina, Daniele Venturi, sarebbe attivato per capire la vicenda in procura. Intanto, per domani, dalle 12 alle 15 davanti all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Annicheri, è stato promosso un presidio da un gruppo di donne della Val di Sieve, le adesioni sono tuttora in corso, a sostegno della famiglia di Eleonora per chiedere giustizia e spiegazioni. Chiara Brilli ha raccolto la testimonianza di Elisabetta Guidi, sorella della vittima.
E noi come famiglia e noi come comunità sinceramente facciamo molta fatica a comprendere un tipo di misura cautelare che in realtà non ha niente a che vedere con la sicurezza né nostra come famiglia né nei confronti di innocenti, ma neanche della comunità, perché comunque è libero di girare fra le persone, fra la gente. Io per prima posso incontrarlo a un qualsiasi appuntamento che comunque ci danno, e a un metro di distanza capirete che la possibilità di trovarsi davanti l'assassino della propria sorella è inconcepibile.
È una dinamica che, per quanto nelle maglie, insomma, della legge sia consentita, sgomenta, perché se l'avvocato Fioravanti, leggiamo dalla Nazione, ribadisce che una misura di sicurezza non è detentiva, Innocenti rispetta l'obbligo giuridico e le regole dell'ospedale, il ricovero è necessario per le sue condizioni cliniche. Però tutto questo davvero crea enorme preoccupazione. Come valuti questa mobilitazione, partecipazione, e anche come hai sentito la comunità intorno a te in questi 9 mesi dopo il femminicidio di tua sorella?
Il sostegno della comunità per noi è stato fondamentale, e hanno fatto quadro tutti per darci sostegno, per ricordare Eleonora, che era una donna meravigliosa, buona, gentile, e averli accanto tutti insieme in un abbraccio collettivo è per noi di fondamentale importanza, senza dubbio, perché il cuore è più gonfio con loro accanto.
Troppo poco parliamo poi degli orfani di femminicidio. Il figlio di Eleonora, che se non sbaglio ha poco meno di 3 anni adesso.
A 2 anni e 3 mesi era presente, e credo, come dico spesso quando mi si chiede come ci si può sentire, io non so cosa voglia dire morire, ma penso che lei sia morta nel peggiore dei modi, perché morire deve essere brutto, ma morire davanti al proprio piccino è la cosa peggiore che possa succedere.
Come vi state facendo aiutare anche da un punto di vista psicologico per cercare appunto di supportare adeguatamente la crescita di suo figlio?
Siamo sostenuti, abbiamo un ottimo sostegno psicologico, ma la vera forza viene comunque da loro. Viene comunque dai figli, che hanno bisogno di serenità, di una vita più normale possibile, e sono bambini sereni che stanno continuando la loro vita come è giusto che sia. Noi chiediamo solamente giustizia per Eleonora.
Giustizia per Eleonora e per tutte le vittime di femminicidio. Leggiamo nel volantino della mobilitazione che è promossa per domani dalle 12 alle 15 di fronte all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Annicchia. Noi, Elisabetta, ti ringraziamo davvero, perché comprendiamo, ma non mai abbastanza, quanto insomma sia difficile poter esternare anche il proprio dolore in un contesto in cui c'è tutto un iter giudiziario aperto, una quotidianità da affrontare con la perdita di un caro, e in una dinamica anche in cui spesso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ci hanno chiesto: ma che fine ha fatto la vicenda del femminicidio di Eleonora Guidi? Perché poi, dopo il tentato suicidio di Lorenzo Innocenti, ricordiamo, lui si buttò dal secondo piano della palazzina facendo un volo di 7 metri, poco o nulla si è saputo di questa dinamica che poi ha portato al suo ricovero in psichiatria, e che oggi è oggetto di contestazione, diciamo, da parte di cittadine e cittadini che si muoveranno domani con questo presidio.
Sono io che ringrazio voi per porre luce su questa vicenda e per promuovere questo presidio, che è importantissimo per Eleonora e per tutte le vittime di femminicidio che non hanno più voce.
Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al GLU di Firenze, la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor B&C Speakers.
Doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21:30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca, regia César Brie. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccini.it.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena, e domenica 23 a pranzo alle 12:30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996.
Heartbeat torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 13 al nuovo Teatro Brillante Lippi, India Lucia in concerto. Il flamenco incontra la musica indiana con un gruppo che fonde chitarra flamenca e tablas, sitar e cajun in un mix affascinante. Venerdì 14 al Sicur Cave di Grassina, Calibro 35 in concerto. Il funk e il jazz cinedelico di uno dei migliori gruppi della musica italiana con il nuovo album Exploration, in una full immersion con proiezioni video. A seguire DJ set con Fancheiro e Ghiaccioli e Branzini. Prevendite su Ticket One. Info eventi musicpool.it.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empolimusei.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. In direzione Pisa code per traffico intenso sul bivio A1-11 provenendo sia da Roma che da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. Sempre in A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Spostandoci sulla Fipili, rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato e tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Per viabilità esterna che non riceve, code alle uscite di La Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno, tutte provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Non fai niente di male, niente di ciò che credi, non sai quello che vuoi, non riuscirai ad averlo, niente gratis, niente a posto, le insegne luminose attirano gli alloggi.
La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti sulla caduta dell'elicottero sull'Appennino ed in vista dell'autopsia ha affidato l'incarico per la perizia sui resti delle due vittime, Mario Paglicci, 77 anni, imprenditore orafo aretino, e Fulvio Casini, 67 anni, imprenditore immobiliare di Sinalunga, in provincia di Siena. Le vittime dell'incidente avvenuto domenica scorsa sul crinale Tosco-Marchigiano nella zona di Badia Tedal. Dall'elicottero un Augusta Westland 109 aveva viaggiato in mattinata dalla superficie serristorica Siglion Fiorentino Arezzo a Venezia dopo una sosta nella città lagunare. Il velivolo era poi ripartito intorno alle 14.30 per far ritorno a Siglion Fiorentino, ma durante il tragitto appunto precipitato. Sono incaricati dell'autopsia un medico legale e un genetista con l'obiettivo di identificare e ricostruire il profilo genetico dei resti. L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero. Iulia Maggiore si avvale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza al Volo. Sospendere le consegne e tutelare economicamente i riders nei giorni di emergenza climatica, perché lavorare non deve significare rischiare la vita. Dopo la presentazione a Torino, la proposta di legge Griseri-Prisco arriva a Firenze. Questa mattina è stata illustrata Casa Rider a Firenze, per l'appunto in centro. L'immagine che ha acceso la legge è quella descritta da uno degli ultimi articoli scritti dal giornalista di Torino Paolo Griseri pochi giorni prima di scomparire. Griseri parlò delle condizioni di lavoro dei rider durante l'alluvione in Bologna a ottobre 2024 e contemporaneamente si è scelto di dedicare la legge anche ad Antonio Prisco, rider e sindacalista NIDEL CGL, la prima firmataria della legge, e l'onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente PD. Sentiamo le sue parole oggi a Firenze.
Non basta dire quando c'è un problema meteorologico i lavoratori non lavorano. Abbiamo bisogno di dare anche loro dei diritti come tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo paese che si espongono agli eventi climatici pericolosi, perché non c'è lavoro senza sicurezza, ce lo ricorda spesso il Presidente della Repubblica ed è il motivo per cui noi diciamo serve un ammortizzatore sociale che tuteli quei lavoratori e quelle lavoratrici quando c'è un evento meteo, perché dire soltanto fermatevi e non lavorate non è certo una copertura seria. Sì, Noi in realtà ci abbiamo già provato, anche durante le sessioni di bilancio dello scorso anno la legge era stata trasformata in un emendamento alla manovra proprio per provare a strutturarla, e una, tra l'altro con un fondo sperimentale di 3 anni. Il governo l'ha bocciata, l'abbiamo ripresentata nei decreti successivi laddove c'era una compatibilità di materia, ma è sempre stato bocciato. Ci sono in questo momento 2 veicoli anche, ovviamente la nuova legge di bilancio e il decreto sicurezza sul lavoro, che attendiamo ancora di vedere dove inizierà l'iter parlamentare. Noi proveremo anche in quel contesto, ma naturalmente chiediamo la discussione in commissione lavoro alla Camera della proposta nella sua interezza.
Nuovo sit-in degli operai dell'Alba di Montemurlo all'interno del negozio Dixi di Prato in via Garibaldi. Continua la mobilitazione dei lavoratori per chiedere a tutti i brand committenti all'Alba di aderire al tavolo di filiera, al percorso per il regolamento e il rispetto ai diritti. Dopo quelli di Patrizia Pepe, oggi appunto le vetrine di Dixi hanno illuminato la lotta per la giustizia e la filiera della moda. Questo quanto comunica sul Cobas, il sindacato che segue la vicenda. A proposito dei sindacati, buonasera, grazie di essere con noi. Roberto Ficozzi, segretario del SIULP della Toscana, segretario del sindacato della polizia, lavoratori polizia. Buonasera.
Buonasera a voi.
Diciamo si è appena spenta, non si è nemmeno spenta l'eco della violenza nei confronti della turista panamense, che ieri questo nuovo episodio del tentativo di spaccata, furto in pieno giorno di un motorino, insomma Firenze ci regala tra virgolette ogni giorno degli episodi del genere. Che situazione abbiamo e soprattutto come si può intervenire, Ficozzi?
Beh, purtroppo sono regali di cui tutti faremo volentieri a meno. Io credo che l'unica soluzione alla situazione che si sta determinando nella città di Firenze sia l'andare a incrementare gli organici della Polizia di Stato nella città, che allo stato attuale sono assolutamente sottodimensionati rispetto a una città che ha una presenza quotidiana di persone raddoppiata rispetto ai residenti, e che quindi a fronte di 360-370.000 persone residenti vede appunto una presenza di circa 700.000. Firenze vuota un organico che è al pari della città di Bologna, che chiaramente non ha numeri analoghi in termini di presenze quotidiane. Purtroppo la diretta conseguenza è che sul territorio imperversa una crescente microcriminalità che chiaramente turba la cittadinanza, ma turba anche noi. Crediamo che non esistano ricette magiche per poter tamponare e risolvere questa situazione, se non il controllo del territorio, che si può effettuare esclusivamente con uomini, mezzi e risorse.
Oggi è intervenuto sulla questione anche il questore di Firenze, Lamparelli, che ha detto: ma insomma le esigenze dei cittadini non possono essere banalizzate, noi staremo attenti, orienteremo i nostri servizi ordinari, ma anche un tanti servizi straordinari. Qui Lamparelli non lo cita esplicitamente, ma insomma secondo me fa riferimento, mi sembra faccia riferimento a questa polemica sui aumento non aumento dei reati. Lamparelli dice c'è una percezione in città di un certo tipo, non bisogna banalizzarla. Lei è d'accordo?
Sì, assolutamente, non va banalizzata, e non va banalizzata neanche ciò che sempre più spesso si sente dire dell'idea del dilagante crescere da parte dei cittadini del ricorso all'autogiustizia, cioè ad andare ad autoprocedersi, che è una questione assolutamente pericolosa e non va assolutamente sottovalutata. Condivido assolutamente il pensiero del questore, che peraltro sta facendo con l'organico che ha nella sua disponibilità tutto il possibile per cercare di implementare il controllo del territorio. Purtroppo la verità è che in questa città decresce l'organico presente di uomini appartenenti alle forze dell'ordine e aumentano i servizi che vengono richiesti a quel personale presente di poter andare ad espletare, e questo chiaramente in danno del controllo del territorio, e le conseguenze sono quelle che tutti stiamo vedendo.
Un'ultima domanda circa la questione delle violenze nelle piazze, no? Già avete avuto un'iniziativa in questo senso, voi dite siamo preoccupati perché praticamente ci sentiamo noi poliziotti un po' capro espiatorio di tanti problemi e diventiamo il nemico da battere.
Sì, esattamente, come sindacato di polizia abbiamo oggi presentato una canzone che abbiamo dedicato all'operato dei colleghi della Polizia di Stato, che è mirata a trasmettere ai giovani che oggi spesso ci individuano come soggetti a loro avversi e non a loro alleati per la corretta e serena svolgimento delle manifestazioni. Abbiamo presentato questa canzone appunto per trovare un canale di comunicazione con i giovani che sempre più spesso ci vedono come ostili, ci apostrofano come nemici, ci vengono a inveire contro un qualsiasi genere di offesa e di atto contundente, e quindi cerchiamo un qualcosa per comunicare alle persone che noi non siamo un soggetto a loro avverso, ma un soggetto alleato a tutti i cittadini che chiaramente protestano, ma che lo fanno nel rispetto delle regole.
Però Ficozzi, su questo naturalmente magari pesano anche alcuni episodi, pensiamo ad esempio a quanto accaduto a Pisa 2 anni fa nel corso della manifestazione pro-Palestina, per non andare indietro nel tempo addirittura al social forum. Cioè c'è anche, come dire, un'esigenza di chiarezza da parte delle forze della polizia rispetto a questi eccessi o no?
Sì, assolutamente, rispetto a questi eccessi, se di eccessi vogliamo parlare, ci sono attività in corso da parte della magistratura che andrà ad imputare a chi dovesse essersi reso responsabile di eccessi le responsabilità che individualmente possono avere. Però torno là, ripeto, che l'amministrazione della Polizia di Stato, nel momento in cui si trova in una piazza a gestire una manifestazione, è in primis a tutela dei manifestanti, quindi per garantire ai manifestanti di poter esprimere il proprio disappunto nel rispetto delle regole, ovviamente, e questo ha una validità tanto per i manifestanti quanto per i cittadini che in quel momento a quella manifestazione non aderiscono. Poi, laddove ci dovessero essere stati degli eccessi, come ben sappiamo, chiaramente c'è la magistratura che sempre più spesso chiaramente controlla e vigila sull'operato delle forze di polizia ancor prima di quelle di qualche facinoroso, di qualche esperto, diciamo, sì, del disordine che si trova in piazza e che artatamente cerca di fomentare le piazze.
Ficozzi, grazie. Roberto Ficozzi, segretario SILP Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera a voi, grazie.
L'Associazione Teatro Puccini presenta il progetto Vittime delle Mafie. Martedì 18 novembre alle 12 al Teatro Puccini di Firenze, 62 poltrone della platea verranno dedicate alle vittime delle mafie, ciascuna contrassegnata dal nome e da un QR code che ne racconta la storia. Per unire memoria, cultura e impegno civile, per ricordare coloro che hanno sacrificato la vita nella difesa della legalità e dei valori democratici. Info teatropuccini.it.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre, Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set. Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento Radio Soler, documentario di Federico Bacci e Francesco Eppensteinger sulla straordinaria storia di Giorgio Lolli, rivoluzionario delle onde radio che in 40 anni di attività ha creato oltre 500 emittenti radio in Africa che hanno dato alle comunità africane voce, identità e libertà. Lunedì 17 novembre alle 21 alla compagnia Radio Soler, alla presenza dei registi. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori.
Al Circolo Il Progresso, mercoledì 12 novembre alle 21.30, i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine in concerto per il loro tour europeo. Al Brillante, domenica 16 novembre alle 21.30 da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua. Controradio.
Salmo nella scuola, tre indagati, il comitato dei genitori dice ci aspettiamo delle scuse dalle aziende dei comuni, la procura di Prato come sapete ha chiuso infatti le indagini sull'epidemia che nel settembre 2024 colpì numerose scuole della Piana, servite dalla società Qualità e Servizi di Calenzano. Secondo gli inquirenti il contagio provocò l'infezione a 255 bambini e 23 adulti, sarebbe stato causato dal mancato rispetto alle norme igieniche e sanitarie da parte dell'azienda. Tre persone in ruoli apicali della società sono stati iscritti al registro degli indagati con le ipotesi reato di epidemia colposa e lesioni personali colpose. In Lillo a Controradio abbiamo chiesto un commento a Letizia Marchese, una delle mamme dei bambini colpiti, tra le promotrici del comitato.
A noi da un anno a questa parte abbiamo sempre combattuto appunto per sapere la verità. Abbiamo chiesto spiegazioni più e più volte e le risposte erano sempre o che si aspettava la procura di Prato o che la colpa comunque non era dell'azienda né tantomeno dei comuni, perché comunque i pomodorini, secondo il loro punto di vista, erano già arrivati con la salmonella. Peccato però che noi siamo persone che ci siamo informati anche tramite i nostri legali, ci sono delle leggi molto chiare e ovviamente la responsabilità ai termini di leggi proprio anche a livello europeo direttamente l'azienda, perché ci sono delle procedure ben specifiche per il lavaggio di ortaggi e frutta proprio per evitare questo tipo di contagio. Ora noi, ora come ora, ovviamente ci stiamo confrontando con i nostri legali, stiamo cercando di capire la situazione per l'ennesima volta. A questo punto noi almeno vogliamo delle scuse che ci sono state negate costantemente sia dai comuni che dall'azienda stessa, perché dal loro punto di vista loro moralmente non hanno nessuna colpa. Adesso anche i comuni, perché sono proprietari dell'azienda, dovrebbero fare un passetto indietro, prendere una posizione e sicuramente magari darci anche un po' di soddisfazione sotto questo punto di vista, visto che i nostri bambini sono stati male, sono stati ricoverati e noi comunque la mensa la paghiamo, perché attualmente la qualità dei servizi sta ancora adoperando.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia questa sera è quella di Eugenia, che è una dei tanti caregivers dedicati a parenti affetti da Alzheimer, un percorso difficile e doloroso che isola e mette a dura prova sia da un punto di vista sociale che economico. Sono molte infatti le famiglie che si ritrovano a fare i conti con la perdita del lavoro, addirittura della casa, pur di garantire le cure necessarie ai propri cari, vittime di questa patologia neurodegenerativa che si stima solo in Italia colpirà tra i 2,3 e 3 milioni di persone entro il 2050. E per questo, racconta Eugenia, è fondamentale sostenere realtà come AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, che fino al 31 dicembre, in collaborazione con Banca Intesa San Paolo, promuove la raccolta fondi per offrire un aiuto concreto a chi si occupa di questi malati. Intanto, una recente sentenza del Tribunale di Pordenone, destinata a produrre effetti importanti su tutto il territorio nazionale, la retta per chi è ricoverato in RSA deve essere completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e viene bloccata così anche l'azione di rivalsa da parte del comune per la quota sociale della retta medesima. Sentiamo la testimonianza di Eugenia, intervistata da Sandra Salvato.
La mia mamma si è ammalata quando io avevo circa 20 anni, oggi lei non c'è più. Ovviamente la sua malattia ha stravolto quella che era l'equilibrio del nostro nucleo familiare. Io non sono un medico, ma vorrei banalmente appunto riassumere quelle che sono state le conseguenze della malattia provate e sperimentate sulla mia pelle e quella della mia famiglia. L'Alzheimer non è solo la classica perdita di memoria, ma l'Alzheimer è crescente impossibilità di compiere piccoli grandi gesti quotidiani come vestirsi, andare in bagno, fare il caffè, ma anche prendersi cura di coloro che si amano. Penso banalmente al rapporto con la mia mamma, come questo si è stravolto col passare del tempo. L'Alzheimer è disorientamento, non si trova più casa, si scappa o non la si riconosce più come il proprio luogo del cuore e degli affetti. È cambiamenti di umore, di comportamento, fino alla perdita totale delle attività funzionali. E questa crescente richiesta di assistenza a 360 gradi ha ovviamente avuto sulla nostra famiglia effetti devastanti dal punto di vista psicologico, di salute psicofisica, ma anche sociale e inevitabilmente economico, al netto comunque di essere stati molto fortunati negli anni a avere una forte rete sociale alle nostre spalle, oltre alla fortuna di essere riusciti anche a sostenere le spese che questa malattia impone a ciascuna famiglia.
La sanità territoriale ha funzionato? Ti sei sentita sostenuta? Che cosa è mancato in questo percorso?
Faccio un esempio che penso sia esemplificativo. Allora, negli ultimi 17 mesi di vita della mamma abbiamo dovuto ricorrere all'assistenza in RSA per impossibilità di curarla a casa. In questo arco temporale la spesa sostenuta è stata di 68.200 euro per 17 mesi di retta, dove la retta è composta da una retta alberghiera e dalla retta sanitaria. Anche quando la sanità riconosce che la retta sanitaria dovrebbe essere un diritto del malato e quindi della sua famiglia, comunque a carico delle famiglie rimane una spesa di 1.700 euro al mese, motivo per cui molte famiglie sono messe nettamente in difficoltà dal sostegno di questa spesa. E a livello invece di supporto, diciamo, psicologico, relazionale, come caregiver abbiamo trovato sostegno e supporto nell'associazione AIMA Firenze, scovata nel 2012 per usufruire del loro servizio psicologico con incontri di gruppo, quindi che unisce psicologi e famiglie di malati di Alzheimer per condividere la propria esperienza. Vorrei riallacciarmi all'esempio dell'importante spesa economica sostenuta dalla mia famiglia per l'assistenza in RSA per sottolineare quanto questi costi non siano alla portata di ogni famiglia. Sono spese ingenti che non tutti si possono permettere e che in assenza di questa possibilità rischiano di condurre i familiari di malati di Alzheimer anche alla perdita del lavoro e della casa pur di riuscire ad aiutare e sostenere i propri familiari, fino a magari scelte paradossali come può essere quella di un figlio che si ritrova anche a dover scegliere quale genitore salvare tra il malato e il sano.
È per questo che oggi sei qui per sostenere questa campagna di raccolta fondi di AIMA.
Esatto, AIMA Firenze dal 94 offre incontri di ascolto alle famiglie per dare loro consiglio e informazioni utili.
E allora tu poi la versione integrale e l'intervista la trovate sul nostro sito controradio.it, anche con tutti gli estremi per partecipare e per sostenere AIMA, problema naturalmente molto molto sentito e su cui bisogna prestare attenzione per i motivi che sentivamo ben spiegati nell'intervista. Veniamo alle previsioni del tempo per quello che riguarda la regione toscana. Domani cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso sulle zone centrali centro-settentrionali, i venti sono tra deboli e localmente moderati meridionali e i mari poco mossi o localmente mossi al largo, le temperature le minime in ulteriore lieve aumento, le massime invece pressoché stazionare, quindi notevole escursione termica tra pochissimo. La linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.